Effetto Mondo.
These are attacks by Democrats willing to do anything to stop the almost 75 million people, the most votes by far ever gotten by a sitting president, who voted for me in the election, an election which many people and experts feel that I won. I agree.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno.
Cos'è che abbiamo appena sentito?
Era la voce di una giornalista della CNN che leggeva questo official statement, questa dichiarazione ufficiale. Sappiamo che Donald Trump non può più usare Twitter e evidentemente per strategia non compare in televisione o comunque in pubblico dal vivo per ora, e quindi ha affidato la reazione alla sentenza che lo obbliga a rendere pubbliche le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 8 anni. Ha reagito con questa dichiarazione e la giornalista ne ha letto un pezzo, e questo pezzo che abbiamo sentito è dove Trump accusa questa mossa di appunto obbligarlo, sappiamo che non ha mai voluto farlo, a rendere note le sue dichiarazioni dei redditi. È tutta una manovra dei democratici, in particolare quello che lui definisce il suo nemico Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, democratico, e poi dice: e questo è un attacco agli oltre 70 milioni di persone che mi hanno votato, mai così tanti per un presidente uscente, e comunque molte persone pensano che io abbia vinto questa elezione. Quindi non demorde in questa sua convinzione che le elezioni del 3 novembre non sono state insomma oneste e trasparenti.
Giulia, l'attentato in Congo all'ambasciatore italiano, c'è notizia sui giornali internazionali di questo fatto?
Ma guarda, sulle prime pagine devo dire con anche un po' di dolore, perché credo che sia, però forse fa parte di questa distrazione generalizzata che abbiamo per tutto quello che non riguarda il Covid, però La Croix, che è un quotidiano francese, lo mette in prima pagina: l'ambasciatore d'Italia ucciso durante un attacco nella Repubblica Democratica del Congo. E poi, forse, non so, personalmente mi ha un po' stupita, trova spazio sui giornali indiani, in particolare c'è proprio un richiamo sul Times of India con anche una foto di Luca Attanasio dove si spiega questo attacco, questo assassinio che c'è stato. Quindi insomma, da qualche parte, poi nelle pagine interne naturalmente ne viene data notizia. Ho appena citato la CNN stamattina, accendendo, era proprio nelle news e si spiegava bene che erano morte 3 persone e che era una cosa senza precedenti, perché attaccare, appunto, diceva proprio l'ambasciatore della settima potenza mondiale e ucciderlo vuol dire che evidentemente la situazione lì, ripeto, dove nessuno ormai guarda più, è ancora difficilissima e totalmente fuori controllo.
È vero Giulia. Invece che cosa c'è in primo piano sui giornali internazionali?
No, se vuoi, insomma, mi ha incuriosito questa, ho sentito con tanta molta attenzione la Floriana Magrida a Israele, e avevo stampato la prima pagina del Jerusalem Post, dove praticamente questo è un vero segnale di normalizzazione. Non è più il titolo di apertura il titolo sul Covid, c'è un accenno dove si spiega che anche a Gaza sono iniziate delle vaccinazioni per i palestinesi che vivono lì, ma le due principali notizie riguardano dispute tra Israele e la PA, palestinese.
Cioè, in un attimo siamo già tornati al mondo di prima.
Al mondo di prima. Da una parte c'è
questa, in questo caso non è un gran bel mondo.
No, questa disputa territoriale per una parte, e l'altra notizia è che gli israeliani accusano l'autorità palestinese di aver fatto finanziamenti illeciti a gruppi terroristici per aggirare le norme che ci sono sulle donazioni alle organizzazioni che invece dovrebbero sulla carta semplicemente avere un ruolo che non ha niente a che vedere con il sostegno ai gruppi terroristici. Quindi, appunto, business as usual, purtroppo.
In Francia, nel sud della Francia, si parla di lockdown selettivi, che tra l'altro potrebbero avere un impatto anche sulla Liguria in vista del Festival di Sanremo, se ho capito bene.
Certo, perché tra l'altro già ieri, poi non si fa mai in tempo a citare tutto, però è una questione che il sindaco di Nizza in particolare aveva sollevato già ieri, perché dopo un bel weekend con le persone che naturalmente, non potendo andare a sciare, perché anche in Francia quasi tutti gli impianti sciistici sono chiusi, quindi si possono fare altre attività alle quali però non siamo ancora evidentemente affezionati, tipo andare con le ciaspole, fare escursioni, insomma si sono riversati tutti sulla Costa Azzurra, e il sindaco di Nizza è preoccupatissimo, perché dice: così mettiamo a rischio tutta la stagione estiva. In Costa Azzurra ci sono per esempio tantissimi festival teatrali estivi, è vero che si svolgono all'aperto, è vero che la ministra della cultura ha detto con limitazione di posti probabilmente riusciremo a farli, ma è chiaro che se ci dovessero essere dei focolai, e quindi in modo preventivo ha proprio chiesto che venga creata una zona, l'equivalente della zona rossa nella Costa Azzurra e anche eventualmente a nord della Francia, dove sempre fa un pochino più freddo, però si prevede che appunto in assenza di altre possibilità di vacanza, specie con la Pasqua che si avvicina, le persone vadano in massa lì, e quindi massima attenzione e allerta per appunto non è lo stesso discorso che facciamo noi qui, anziché rincorrere il virus, cercare un po' di anticiparlo.
Dove altro ci vuoi
Se vuoi
portare?
Nel Regno Unito, perché sì, comunque ieri era stato con questa mossa di comunicazione evidentemente decisa dal numero 10, erano state un po' anticipate ai giornali questo piano che poi Boris Johnson ha illustrato, e le foto di oggi sui quotidiani, Boris Johnson torna a essere spettinato come lo conosciamo, ma con un'aria decisamente più soddisfatta. Ma sentiamo le sue parole, ieri ha proprio illustrato in una conferenza stampa durata circa 50 minuti insieme ai responsabili del comitato tecnico scientifico, ha illustrato questo piano di uscita dal lockdown.
But with every day that goes by, this program of vaccination is creating a shield around the entire population, which means that we're now traveling on a one-way road to freedom.
Ha usato questa immagine molto bella, dice innanzitutto la vaccinazione di massa sta creando un shield, uno scudo su tutta la popolazione. Credo che mai vorrebbe di nuovo usare quel termine che gli era stato così tanto contestato, la herd immunity, l'immunità di gregge. E poi ha detto stiamo viaggiando su una strada a senso unico, one way street, verso appunto la fine del tunnel. E infatti il Times intitola The End is in sight, quindi la fine del tunnel, appunto si può vedere la fine del tunnel, la fine di tutto questo. Il Guardian, che è meno così, meno felice in generale delle scelte di Boris Johnson, lo critica sempre molto, quindi ha scelto una foto diversa dove Boris Johnson è un po' corrucciato, perché gli veniva fatta una domanda un po' maliziosa sul fatto che lui continua a parlare di 17,7 milioni di persone che sono stati vaccinati. In realtà, come sappiamo, quella è solo la prima dose, ma sappiamo anche che studi medici rivelano che si può effettivamente anche allungare il tempo tra la prima e la seconda dose di AstraZeneca, insomma.
Cioè quello che sta facendo Israele.
Esatto, e quindi il Guardian titola appunto Boris Johnson ha illustrato questa roadmap, e poi invece il Daily Telegraph 118 days until freedom, quindi 118 giorni fino alla libertà totale con le quattro fasi, come abbiamo detto ieri, 8 marzo riaprono le scuole e poi lentamente tutto il resto, e a questo punto naturalmente si pensa già anche alle vacanze, bisognerà vedere se nel frattempo, anche complice la Brexit, si riescono per esempio a costruire dei corridoi verso le destinazioni europee che normalmente i britannici scelgono, oppure se sarà molto turismo interno quest'anno.
Sarà una prerogativa dei paesi latini, Giulia, quella del fenomeno, diciamo, degli imbucati del vaccino, cioè di questo genere di storia, perché in Argentina sembra che stia succedendo quasi come in Italia, però forse peggio.
Sì, è una. Il Clarín apre oggi con otto fotografie, sembrano proprio otto foto segnaletiche. E c'è un periodista, un giornalista, Orazio Verbitsky, e poi ci sono dei politici. La maggior parte di loro sono politici di primo piano. Questi è un amico personale di Cristina Kirchner. E queste sono tutte persone che secondo il piano di vaccinazione argentino, che è simile a quello di tutti gli altri, cioè
c'è qualcosa che suona e il tuo telefono
che come moltissimi altri paesi ha ovviamente dato priorità alle persone anziane, alle persone fragili in generale, e invece questi lo hanno avuto subito, e è il titolo sia di Clarín che dell'altro principale quotidiano argentino La Nación, che addirittura proprio sceglie di mettere i nomi di queste persone. Tra l'altro, purtroppo, come sappiamo, l'Argentina purtroppo, nel senso, non è, insomma, non è una così un bel legame da sottolineare, però in Argentina c'è stata negli anni una imponente immigrazione italiana, quindi questi nomi veramente la maggior parte di questi sono nomi italiani: Zannini, Scioli e i familiari del signor Massa,
mezzi sono italiani,
esatto, quindi tu dicevi prerogativa, insomma. Ma ci sono adesso, questa non è un bel parallelo, però in realtà è un paese, credo, con cui abbiamo veramente
tanto in comune. Sì. C'è anche chi i vaccini sta iniziando adesso in Australia.
Sì, noi pensiamo sempre che l'Australia, che comunque insieme alla Nuova Zelanda, con il grande vantaggio naturalmente di essere delle isole, sono riusciti, abbiamo visto gli Australian Open, erano iniziati molto bene, poi c'è stato un focolaio, però insomma stanno uscendo dal tunnel prima di noi, ma in realtà lo hanno fatto soprattutto con i lockdown e il distanziamento sociale. La vaccinazione è iniziata solo ieri, quindi su tutti i giornali ci sono le foto, anche lì si inizia dai più anziani, ci sono le foto del Premier accanto alle prime persone anziane vaccinate.
Grazie Giulia, benissimo, ci risentiamo domani per la puntata di oggi. Invece è tutto, Jacopo De Franchi in redazione, Andrea Roccabella in regia, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Ciao, buona giornata.